Siamo ai libri, Marco Tesei. Buon pomeriggio, Marco.
Buon pomeriggio a te, Francesco. Sento sempre dire che sei nerazzurra, ma sarà poi
No, no,
vero?
no, 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 non è vero.
Allora, Libreria
Sei una
Orientalia.
carogna.
No, non l'ho detto io, l'ha detto il nostro collega prima.
Non
Allora,
è il mio ex amico Gianmarco Trevisi.
infatti, ex amico. Allora, Libreria Orientalia in via Cairoli a Roma, che lo dice lo stesso nome, poi ne parliamo. La notizia che do oggi è che la Gran Bretagna ha proclamato il 2012 l'anno di Charles Dickens in occasione del bicentenario della nascita. In 50 paesi del mondo si festeggerà, in particolare il 7 febbraio, che è proprio il giorno esatto del suo compleanno. Ci saranno 500 incontri per l'autore di David Copperfield, il Circolo Pickwick, Oliver Twist e tanti altri libri famosi. Veniamo alla frase del celebre tratta da sceneggiatura di un film. Questo sempre per il discorso che facciamo noi ormai dall'inizio di questa edizione di
Sì.
Radiolibri, che abbiamo portato avanti già con Flaminio Di Biagi la scorsa settimana, parlando delle sceneggiature che, quando sono scritte bene, sono letteratura. La frase è: la vita è uno stato mentale. Il libro segreto di Gesù, Newton Compton, di Simone Venturini. Simone Venturini è attualmente ufficiale dell'Archivio Segreto Vaticano e docente di esegesi del Pentateuco alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. La mia indagine, dice Venturini, punta a far luce su cosa sia effettivamente accaduto nelle ore in cui il corpo di Gesù restò nel sepolcro, prima che le donne giungessero a rendergli l'estremo omaggio, e si tratta di un'indagine che, però, più di ogni altra volta, vuole percorrere piste investigative suggerite anzitutto dal cuore, per poi cercarne una più propriamente scientifica. Cuore e scienza si conciliano in questo caso, Venturini?
Sembrerebbe di sì, perché anche nelle migliori indagini, non solo letterarie ma anche poliziesche, no? C'è sempre l'istinto, c'è sempre un'intuizione che ci permette di collegare insieme dei dati e degli indizi che apparentemente sono scollegati tra loro. Così è il mio libro. È un'indagine sullo stile proprio di un poliziesco, dove metto insieme tanti dati storici, ricerche scientifiche apparentemente scollegati tra loro, ma che invece sono percorsi da un fil rouge
Ecco,
preciso.
l'intento è quello di capire che cosa accadde nel momento in cui Gesù rimase nel sepolcro, tra il momento in cui lui morì e il momento in cui lui scomparve dal sepolcro. Cioè, qui si parla addirittura di viaggio in un altro mondo, in una dimensione particolare, si parla di esperienze di premorte, insomma, sono delle cose piuttosto, come dire, che fanno
Impegnative.
pensare, sì, molto impegnative.
Sì, perché in genere la ricerca storica, è ovvio che sia così, si ferma alla morte di Gesù, che cosa sarebbe accaduto dalla nascita alla morte di Gesù. Poi, ovviamente, tutto quello che è accaduto dopo è lasciato alla teologia, quindi
Certo,
San Paolo e poi dopo di lui, tutti quelli che sono venuti
non c'è
dopo.
nei Vangeli, insomma,
Sì,
questo
infatti,
discorso.
quello. Io cerco invece di capire che cosa è avvenuto dentro il sepolcro di Gesù, sulla base anche delle ultime ricerche scientifiche che sono state condotte, per esempio gli studi sull'origine dell'immagine sindonica, non tanto sull'autenticità della sindone, ma sull'origine dell'immagine sindonica, ci permettono di confrontare alcuni dettagli del Vangelo di Giovanni sul sudario e sul telo di lino che avvolse il corpo di Gesù, con degli esperimenti che sono stati fatti all'ENEA nel 2009 sulla natura della luce che avrebbe modificato la struttura della fibra della sindone. E la cosa importante e sconvolgente è che questa luce, che è molto simile ai raggi ultravioletti, avrebbe attraversato questo telo di lino, non modificandone la struttura, ma lasciando una immagine, una impronta, che è quella che dovrebbe essere quella della sindone.
Ecco, questa sua indagine in realtà dove porta? Che cosa svela, se così posso esprimermi?
Svela che quello che è accaduto dentro il sepolcro non comporta secondo me, una sospensione delle leggi di natura,
Cioè?
ma, mi spiego meglio, ma una concomitanza di fenomeni che solo in minima parte oggi, e sarà sempre così ovviamente, noi conosciamo. Questo è per me il significato del soprannaturale. Il
Come
soprannaturale.
dire che c'è un momento di passaggio tra la vita e la morte vera che è come un limbo, che è come una zona non meglio identificata.
Sì, diciamo che le ore in cui Gesù fu nel sepolcro comportano degli avvenimenti, degli eventi, dei fenomeni che secondo me comportano un insieme di leggi naturali, questo è importante, che noi solo in minima parte conosciamo e che si sarebbero verificati proprio in un momento preciso del periodo in cui Gesù restò nel sepolcro. Questo sembra
Naturalmente,
suggerire la
per
mia indagine.
approfondire tutto questo, invitiamo a leggere il libro segreto di Gesù. È un tema, come avete sentito, piuttosto importante e coinvolgente. E veniamo adesso al libro dallo scatolone che lo tira fuori proprio Andrea, che è il titolare di questa libreria, no? Libreria che si occupa di libri orientali, si chiama.
Orientale, specializzati in tutto ciò che riguarda il Medio e l'Estremo
Allora,
Oriente.
Matteo Ricci, un grande gesuita viaggiatore.
Sì, un libro, diciamo, una novità editoriale, ma di un libro che è stato scritto 400 anni fa, quindi la descrizione della Cina di Matteo Ricci, scritto all'inizio del Seicento
Pubblicato da
e
Quodlibet.
pubblicato da Quod Libet, ed è un testo fondamentale per noi occidentali perché è stato il testo che per secoli ha raccontato appunto come era organizzata la Cina e come scrivevano i cinesi, la pratica della fasciatura dei piedi e tutto quello che insomma poi abbiamo imparato a conoscere.
Bene, Sankhya della Voland di Zakhar Prilepin, c'è qui l'editore, la signora Daniela Di Sora, salve.
Buonasera.
Allora, per parlare di questo libro rapidamente, insomma, il libro parla della Russia di oggi, ma riferisce anche di una Russia rurale di oggi e anche di una certa rabbia di questo giovane.
Sì, sicuramente. Io credo che Zakhar Prilepin sia davvero una delle voci più interessanti che oggi è possibile ascoltare dalla Russia e certamente riunisce tutte le caratteristiche che lei ha detto, nel senso che esprime anche in maniera autobiografica, perché Zakhar ha fatto parte del Partito Nazional Bolscevico quando era molto giovane. E peraltro il primo capitolo di Sankhya si apre con una manifestazione di giovani in coda a una manifestazione ufficiale della sinistra in Russia e questi giovani si lasciano prendere la mano, come dire, e diventano i black bloc della situazione. Distruggono Mosca, distruggono i negozi, distruggono le
Questa
auto.
nella immaginazione dell'autore o nella
Ma
realtà
anche
concreta?
nella realtà concreta, perché le manifestazioni dei giovani qualche anno fa a Mosca, di questo gruppo di nazional bolscevichi, come si chiamavano loro,
Ecco,
che ora.
ma che cosa effettivamente vuole dire l'autore rispetto a questa tematica, dove si mescola appunto questo amore per la Russia rurale dei nonni, che viene descritto in un modo molto, molto sentito, e questa rabbia che scaturisce da qualcosa che non funziona, che non va. Qual
Ma
è il problema?
il problema è la Russia di oggi, ovviamente, la corruzione del potere politico che oggi in Russia sembra inamovibile, sembra inattaccabile. E quindi, come dire, sono questi giovani una sorta di indignatus ante litteram, nel senso che tutto questo avveniva a Mosca ben prima che avvenisse in Spagna o in Italia, a Roma,
Bene,
appunto.
anche questo libro è un invito alla lettura per approfondire anche qui, come hai sentito
Sì,
Francesco, due temi molto diversi ma molto
affascinanti
importanti.
sicuramente.
Allora, veniamo alla frase, la vita è uno stato mentale.
Allora, Alex Messina mi ha suggerito, mi ha ricordato, anzi, mi ha ricordato Scienze il giardiniere, oltre il giardino.
Oltre il
Però,
giardino con Peter Sellers.
regia di Al Ashby, questo lo sapevo,
Sì.
questo me lo ricordavo, però purtroppo non associavo la frase al film.
1979, il tratto da un libro di un polacco Presenze, il polacco Jerzy Kosinski, che poi praticamente ha collaborato alla sceneggiatura
Questo
del film.
giardiniere che poi finisce alla Casa Bianca.
Questo giardiniere sì che è un po' alienato, no? Quindi, però tutte le frasi che lui dice vengono interpretate in un altro modo rispetto a quello che è il vero significato, cioè lui parla di giardinaggio sempre e comunque, ma vengono interpretate come frasi capitali
E viene scambiato per un genio.
e viene scambiato per un
Allora,
genio. A volte succede,
a
insomma.
volte succede. Allora, Marco, ringraziamo anche chi ti ha messo materialmente
Sì, Paolo
e tecnicamente.
Ranaldi è per la parte tecnica e grazie a voi, grazie a te, ci sentiamo presto.
Allora, salutaci Paolo Ranaldi, che sono un essere interista. Grazie a Marco Tesei e Paolo Ranaldi e a tutti i vostri ospiti.
Grazie, ciao.
Grazie.
Ciao.
Baobab.